È venuto a trovarci un grande ospite, anzi sono proprio due. Uno che l'ha portato qua a Cagliari, che è il fotografo Valentino Concia. Ciao Valentino.
Ciao.
Mentre il grande ospite è Claudio Palmisano.
Ciao.
Ciao Claudio, benvenuto.
Grazie.
Chi è Claudio Palmisano? È uno dei più importanti post-produttori fotografici a livello internazionale. Ha lavorato insieme a fotografi del calibro di Yuri Kozirev,
sì.
Lo pronuncio bene, James Naktwi. Ho pronunciato benissimo. E soprattutto Francesco Zizzola, anche lui romano, che nel 1996 ha vinto il World Press Photo per migliore scatto.
Esatto.
Se non sbaglio l'aveva fatto in Angola.
Bravissimo.
Contro le mine antiuomo. Allora Claudio, siccome so che sei stato intervistato anche varie volte, ti invito a parlare vicino al microfono, così
perfetto,
ti sentiremo meglio. Però prima che parli tu, vorrei che Valentino ci spiegasse perché ha deciso di portarti a Cagliari, visto che tu non sei qua per caso.
Allora, Claudio l'abbiamo invitato a Cagliari perché, come ben sai, quando mi avevi invitato anche l'altra volta, avevamo parlato un po' dell'attività di cui si occupa il centro South Photo.
Che è il centro che tu gestisci?
Sì, sì, a Cagliari, che si trova in via San Giacomo 21 a Cagliari. E con questo centro stiamo cercando di promuovere un certo tipo di fotografia a Cagliari in Sardegna, un certo tipo di fotografia di qualità. E il nostro tentativo è portare ospiti che abbiano un'importanza a livello nazionale e internazionale. Claudio cioè, il centro ha un anno, quindi relativamente giovane, è il primo ospite davvero importante che stiamo portando e siamo molto molto contenti di questo, soprattutto che ci abbia dato la disponibilità.
Ma lo stai portando a vedere Cagliari o a farlo
no,
intervistare?
No, lo sto portando
radio?
Anche a vedere Cagliari.
Però soprattutto,
esatto, soprattutto
arriviamo
perché,
subito al
dunque,
diamo anche questo annuncio ai nostri ascoltatori. Chi è appassionato di
fotografia farà un workshop questo sabato.
Sabato 10 maggio.
Sabato 10 maggio durerà una giornata intera. Si inizia alle 9 e dopo la pausa pranzo si conclude alle 19. È rivolto a un... principalmente a professionisti, ma anche ad amatori evoluti, nel senso che è richiesto comunque un livello medio di preparazione di Photoshop, insomma, perché essendo lui post-produttore di questo, appunto, si occupa con il suo workshop.
Quindi lo stesso Claudio provvederà a interrogarvi un'ora prima dell'inizio del workshop e se non passerete il breve esame non potrete partecipare. Dicevi, Valentino?
No, dicevo che al momento sono rimasti 4 posti ed è un'occasione abbastanza... È la prima volta che sei qui in Sardegna, a Cagliari, a fare un workshop di questo tipo.
E come ci si può iscrivere?
Ci si può iscrivere contattandoci al numero di telefono, scrivendoci al nostro sito, anche tramite Facebook. Ci si può... possono contattarci e poi alla fine tramite contatto telefonico...
Puoi esplicitare sia il sito che la pagina Facebook e magari se ce l'hai anche un'email o un numero di telefono.
Certo, allora l'email info@south, scritto in inglese, -foto.com. Il sito è www.south-foto.com e anche il numero di telefono diamo.
Sì.
340-3934-429.
Mentre la pagina Facebook è sempre
South Photo.
Comunque, diamo l'anticipo di questo, come si può dire, professorone, di questo grande fotografo e post-produttore che terrà questo workshop. Allora, innanzitutto spiega a noi profani, perché anch'io lo sono,
che lavoro fai,
cioè chi è un post-produttore?
È un lavoro, è un po' strano, soprattutto perché nel mio caso specifico è associato al fotogiornalismo, per cui l'idea di Photoshop e il fotogiornalismo terrorizza un po' tutti, no? Perché non so voi, ma di solito Photoshop è associato alle manipolazioni, ai cambiamenti, alle gambe allungate e a queste cose qua. E invece, lavorando nel fotogiornalismo, a parte diciamo un aspetto tecnico, io ho sempre una dovuta attenzione all'etica e a quello che posso e non posso fare. In pratica io
ma
faccio...
ci arriviamo all'etica.
Ci arriveremo.
Prima diamo una definizione
di
quasi accademica.
Guarda, per farlo capire a tutti, quello che faccio io era quello che facevo una volta lo stampatore, no? Tu lo sai, una fotografia è un'immagine latente, ipotetica, che sta su un negativo che non può essere vista finché in qualche modo il negativo diventa positivo e stampa. Ora col digitale questo si fa con Photoshop, quindi è un'interpretazione del negativo scattato dal fotografo e resa positiva e visibile. Questo faccio io.
Da quanti anni lo fai?
Ormai sono tanti, ormai sono 15 anni che faccio questo lavoro.
Ma sei arrivato prima tu o prima Photoshop?
È bella domanda. È arrivato Photoshop poco prima di me.
Quindi hai iniziato a lavorare subito con quel programma?
Ho iniziato a lavorare subito con quel programma, sì. Una versione 3 o qualcosa del genere.
Però la cosa bella del tuo lavoro è che tu appunto ti applichi al computer, editi le foto, sì. Poi le critiche per le foto editate arrivano al fotografo. Tu...
Ma purtroppo... Sì, sì, in teoria sì, ma invece...
spiegaci.
Ma guarda, è, come ti dicevo, un lavoro misterioso, per cui è un po' un tabù. La maggior parte dei fotografi, almeno fino adesso, le cose per fortuna stanno cambiando, non amano parlare di questa cosa, appunto per quello che ti dicevo prima, perché c'è un'idea di Photoshop e manipolazione, per cui la mia figura è sempre stata un po' misteriosa. Adesso piano piano sta venendo fuori il mio lavoro, ma comunque surfo sempre sull'onda del esisto, non esisto, faccio il meno possibile, in realtà faccio tanto ma non lo dico, e così via.
Insomma. A questo punto entriamo nel profondo e spiegaci un po' i passaggi dalla realtà, quindi dall'immagine, che passa attraverso l'occhio del fotografo e poi attraverso le tue mani e i tuoi occhi.
Sì, bella.
Come si sviluppa questo procedimento?
Guarda, si sviluppa così. Cerco di essere meno tecnico possibile, perché capisco che è un po' complicato, però... Come sai, una fotografia scattata non rappresenta la realtà, ecco, no? Tu hai detto realtà e la realtà non è neanche esatto, rappresenta un dato reale, catturato e trasformato, nel caso del digitale, in numeri, no? In bit. E quella porzione di dato reale, di realtà che ha inquadrato il fotografo, in qualche modo deve tornare a raccontare quello che il fotografo ha visto, e questo o lo si fa fare automaticamente a un telefonino, a una macchina fotografica semiautomatica, quindi accettando gli standard industriali, se vogliamo essere un po' così politici, oppure si cerca di restituire una propria interpretazione. Io aiuto, diciamo, i fotografi che non hanno capacità tecniche, non hanno tempo o qualcosa del genere a ricostruire il loro punto di vista, il loro colore, la loro visione attraverso il computer, come una volta si faceva con la camera oscura. Non so se hai mai stampato o conosci
la
tecnica.
Ma questa ricostruzione avviene in piena libertà intellettuale oppure c'è un dialogo che si instaura tra te e il fotografo?
C'è assolutamente un dialogo, e quando poi i rapporti sono stretti e consolidati, quando ci si conosce e ci si capisce, a volte sono io che propongo al fotografo delle visioni, le prime volte è lui che me le propone, ma comunque c'è uno scambio continuo, tutto chiaramente via internet, perché lavoro quasi esclusivamente con fotografi stranieri, per cui a volte addirittura ho conosciuto i miei clienti, i miei amici, anni dopo aver lavorato per loro sulle loro foto. Quindi anni dopo li ho incontrati e ho detto: eccomi, sono io che per 4 anni ho lavorato e tirato fuori i colori delle tue foto.
Ma l'editing nella fotografia è necessario e sufficiente o solo una delle due?
No, l'editing della fotografia, questo è un concetto importante che mi piacerebbe riuscire a spiegare bene. L'editing della fotografia è obbligatorio, una fotografia deve essere post prodotta. L'idea di scattare una fotografia e accontentarsi di quello che esce non significa non modificare in nessun modo la realtà o non modificare quello che la macchina ha catturato. Significa semplicemente accettare, come dicevo prima, un automatismo. Il fatto che un ingegnere della Nikon, della Canon, non voglio fare pubblicità, ma insomma, di produttore di una macchina fotografica, ha deciso che la fotografia diventa in un certo modo perché funziona così, perché è in uno standard attuale, culturale e visivo. L'editing invece che faccio io, come me e tante altre persone, cerca di sorpassare questa barriera, questa unica visione un po' di massa, e cercare di volta in volta uno stile cromatico o comunque visivo nuovo.
E succede anche che Claudio Palmisano, editando queste foto, finisce su grandi magazine mondiali come il Time, National Geographic. Lo approfondiamo dopo una pausa musicale. Adesso spezziamo un po' con delle belle note, belle voci, e poi ritorniamo qua con Claudio Palmisano. 19:28 all'orologio di Radio X, chi vi parla è Enrico Ligia e voi avete appena sentito il nuovo singolo dei The Black Keys, si intitola Fever, e casca proprio a pennello perché con questo cambio di stagione ci siamo accorti che c'è un sacco di gente a casa con la febbre. Sarà questo sbalzo, freddo, caldo, cambiano i venti, si va al mare, i primi bagni, si esce in bici, si suda, però la notte ti devi coprire bene. Comunque salutiamo tutti i nostri ascoltatori, in particolare quelli che ci seguono malati da casa, ci hanno già scritto, vi auguriamo una buona guarigione. Noi invece siamo qua con Claudio Palmisano, il post produttore di fama internazionale, che appunto adesso ci svelerà il perché di questa fama internazionale. Abbiamo accennato che sei finito, cioè le foto editate a te sono finite sulla copertina del Time, di National Geographic e di altre importantissime riviste.
Come è possibile?
Come è successo? No, come è successo, non come è possibile.
È successo per un'unione di un mio passato, di un'altra vita di programmatore e un successivo passaggio alla fotografia e poi un'obbligatoria unione tra le due cose. Quindi credo che la mia forza di post-produttore sia dovuta al fatto che sono un fotografo, per cui ho una visione non solo tecnica ma anche un po' estetica della fotografia e conosco un po' di fotografia. Credo sia solo quello, poi non lo so, sai.
Ma nella tua carriera cosa è cambiato da quel momento in poi?
È cambiato che ho avuto l'onore di vedere e di capire il processo di costruzione di reportage e di storie dei più grandi fotografi del mondo, per cui questo mi ha fatto imparare e capire molte cose e spero, credo, migliorare anche un po' come fotografo io, insomma, ho avuto questa opportunità.
Poi sono arrivati milioni, perché voi dovete sapere che Claudio Palmisano è arrivato qua con una limousine.
Elicottero.
Anzi, con l'elicottero che è atterrato qua sul terrazzino di Radio X. Chiaramente scherziamo. Adesso ti volevo chiedere una cosa, ma la figura del post-produttore di fotografie può essere assimilabile a quello del traduttore di un romanzo, che rimane un po' in ombra, cioè ha un ruolo importantissimo, però non è così tanto riconosciuto?
Sì, io l'ho sempre più pensato forse visivamente a un montatore cinematografico, insomma, no? È uno che aiuta a restituire un po' il ritmo a una storia, aiuta a unire un po' dei pezzetti che non funzionavano perfettamente, aiuta un pochino appunto ad aiutare il regista, che sarebbe il fotografo nel mio caso, a dire davvero quello che voleva, perché appunto lo scatto di per sé non interpretato significa un po' poco. Il fotografo c'ha in mente una cosa, poi la macchina non è che lo capisce quello che vuole fare il fotografo, e io aiuto il fotografo a capirlo.
Ma vi è riconosciuto comunque il vostro lavoro? Nei credits siete sempre segnalati? Ma
guarda, in generale il post-produttore è una figura importante nella pubblicità e nella moda. Io, così come un pazzo, a proposito dei milioni di cui parlavi prima, invece amo il settore del fotogiornalismo, che è uno dei più poveri in assoluto della fotografia, naturalmente, e come ti dicevo prima, anche un po' coperto da dei tabù, per cui sicuramente qualche fotografo mi riconosce e mi ringrazia, ma è una cosa nuova. In realtà no, in realtà è difficilissimo. Io su Time ho avuto il mio nome per la prima volta credo soltanto 5-6 mesi fa, perché ho partecipato a un progetto grosso multimediale dove era importante mettere il mio nome, se no normalmente no, il mio nome non è riconosciuto.
Che scatto era quello con cui sei finito sulla copertina del Time?
Lo scatto della copertina del Time era uno scatto di Yuri Kozirev durante la prima, non una sola volta, devo essere
in modello. È successo più volte.
C'ho 12 copertine del Time. E le più importanti, quelle che mi ricordo di più, insomma, sono sicuramente Yuri, che è il mio, diciamo, maggior amico e cliente, il fotografo con cui lavoro di più, che ha seguito tutta la primavera araba, e quindi di copertine ce ne sono state tante. E poi ho l'onore di aver fatto un numero speciale di Time di appunto James Nachtway, l'hai detto meglio tu di me,
Nachtway.
Sullo tsunami, sul post dello tsunami in Giappone. Poi ce ne sono tante altre, le potete vedere.
Allora dici che non ti occupi di moda ma di fotogiornalismo. Poi ripenso a come sei partito subito in quarta, alla prima domanda, che hai subito nominato la parola etica. E a questo punto ti chiedo, cioè, il ruolo dell'editor, chiamiamolo così, del fotoproducer, in che modo ha a che fare con l'etica fotografica?
Certo, l'etica fotografica e fotogiornalismo è una faccenda molto complessa, chiaramente.
E vorrei anche che ci dessi esempi, anche di situazioni in cui ti sei trovato, come si può dire, in difficoltà.
Per fortuna non c'ho situazioni scabrose da raccontare, però comunque cerco di spiegarti. Il problema dell'etica del fotogiornalismo è la stessa di un giornalista, no? Che deve cercare di raccontare il dato reale in un modo più neutro possibile, senza alterare quello che davvero ho visto. Io faccio parte di tutto questo processo. È chiaro che il primo a essere etico deve essere il fotografo, perché è lui che è lì e che davvero vede e cerca di interpretare le cose. In questo momento è il Photoshop, e quindi il mio mestiere, è il più accusato, perché è facile pensare che io posso, no? Il timbro clone, forse è uno strumento che conoscono tutti, è facile pensare che io posso spostare, eliminare e cancellare delle cose, cosa che è successa, non a me per fortuna, che è successa anche nella storia del fotogiornalismo, ma non è successa solo da quando c'è Photoshop, per cui è anche un po' limitativo, diciamo, pensare solo a Photoshop nella mancanza di etica nella post-produzione. E poi l'etica naturalmente è anche nel photo editor. Il photo editor in realtà non è il mio lavoro, io sono un post-produttore, photo editor è quello che sceglie le foto, sceglie la sequenza e decide quali pubblicare sul giornale. No, pensa, anche solo questo può cambiare il senso di una storia. Tu, senza modificare niente, scegli di pubblicare una storia, una foto rispetto a un'altra e cambi il senso della storia.
Quindi nello storytelling il post producer si può dire che abbia un'importanza fondamentale.
Beh sì, sicuramente ce l'ha, chiaramente è il fotografo e il regista che si trova un photo editor che lo aiuterà a fare la sequenza, si trova un post produttore che lo aiuterà a fare i colori, viene trovato da un editore che gli pubblica le foto, oppure da un gallerista che gli fa fare una mostra. Il fotografo è una sorta di regista, è chiaramente l'autore principale dello scatto.
Io ho letto vari dibattiti, non su riviste di settore, magari su giornali più generalisti, mm-hmm, come il Corriere della Sera o altri magazine settimanali, mm-hmm, e mensili, sull'etica nella fotografia, mm-hmm, e mi è sembrato che il dibattito fosse centrato sul fatto che in molti casi il fotografo, anziché scattare, debba intervenire, mm-hmm, per esempio salvare una persona.
Sì.
Cioè, quando si parla di etica si parla solo di questi episodi, quindi giornalismo dal fronte,
sì,
o anche di altri generi di esempi. No. Per quello prima ti chiedevo di farci esempi concreti in cui si può verificare un problema, una problematica di questo tipo.
Certo, il fotografo sicuramente, cioè, l'aspetto etico è l'onestà intellettuale verso se stesso, ma soprattutto verso le persone che fotografa. Tu quando fotografi una persona, soprattutto in difficoltà del fotogiornalismo, ahimè, la maggior parte delle volte si parla di quello, e devi avere una sorta di rispetto, tu gli stai garantendo in un certo modo, stai facendo una specie di patto con lui, no? Tu ti fai fotografare perché io racconto la tua storia e quindi devi essere onesto nel raccontarla. Nel mio lavoro specifico evidentemente devi continuare l'onestà del fotografo, e quindi anche tu nel nascondere o drammatizzare un cielo o qualcosa del genere devi stare attento a non modificare il messaggio che il fotografo voleva raccontare.
Hai detto drammatizzare un cielo, ecco, che... È una roba molto particolare, mi incuriosisce. Sì. Cosa vuol dire drammatizzare un cielo?
Mi sono fregato da solo. No, in realtà drammatizzare il cielo è un classico della stampa, da quando esiste anche il bianco e il nero, non è una cosa legata a Photoshop. È anche, se vuoi, un fatto un po' tecnico, anche legato all'aspetto della visione umana e della tecnica fotografica, no? E noi quando vediamo le cose siamo capaci di vedere differenze di luci incredibili. Ora siamo in uno studio buio, guardo fuori, vedo il cielo e riesco a riconoscere i dettagli. Una macchina fotografica non può farlo, non può contemporaneamente visualizzare delle cose molto scure e delle cose molto chiare. Allora si tende a far tornare il cielo, che in fotografia verrebbe molto chiaro, più scuro, per restituire magari un senso di cupezza o una pesantezza. Questo è un modo di post-produrre molto classico. Oggi io per primo, ma in tanti, stiamo cercando un po' di cambiare questa visione un po' di cliché della fotografia e della stampa. Però, insomma, di episodi più gravi, di modifiche proprio dell'ora della giornata, del clima o dei colori del posto, ci sono. Per non parlare di modifiche ancora più gravi, in cui sono stati proprio aggiunti o eliminati fisicamente degli oggetti da un'immagine.
E quello è vietato.
Quello è sicuramente vietato. Il dibattito non è su questo. Questo è certamente vietato. Quello che si sta cercando di capire, se è vietato o quanto si può fare, è il accompagnare, diciamo, la fotografia in una direzione più emotiva rispetto a quella che siamo abituati a conoscere, perché in realtà non esiste una fotografia o un colore giusto o sbagliato, esiste soltanto la nostra cultura. Ci siamo visti tutti quanti 100 anni di fotografia, 50 anni di fotografia a colori, e ci siamo tutti convinti che quella sia la fotografia. In realtà oggi si possono fare delle cose completamente diverse ed è un po' spaventoso, e quindi sono tutte cose da rincorrere, da capire.
Emotivamente parlando, un professionista con la tua esperienza, quindi con quasi 20 anni di carriera alle spalle, si emoziona, si impressiona ancora davanti a una fotografia?
Certo, assolutamente sì. Probabilmente non mi emoziono davanti a una fotografia splatter di un cadavere o qualcosa del genere. Mi emoziono di più davanti a una grande fotografia che mi fa pensare. voglio citarne uno per tutti, Eugene Richards, è un fotografo attuale che ha una fotografia molto delicata, molto morbida, molto grigia, anche su un piano tecnico, appunto, diciamo, la drammatizzazione dei cieli, eppure le sue fotografie sono fra le più emozionanti che io ho visto negli ultimi anni, insomma.
Allora, siccome stiamo parlando tantissimo, ho scelto una canzone proprio apposta. La suoniamo da ormai un mese, ci piace tantissimo. Lui è Chet Faker e la canzone si intitola appunto Talk is Cheap. Cheap, Chet Faker, 19:41 all'orologio di Radio X, saranno circa le 10:41 se ci starete ascoltando domani in diretta. E come avrete sentito, se ci seguite dall'inizio, io sono in compagnia di un grande post produttore di fotografie di fama internazionale. Lui è Claudio Palmisano e tutte le cose che ci sta raccontando qua in radio ve le spiegherà in pratica al workshop che terrà sabato 10 maggio al South Photo di Valentino Congia, a cui potete ancora iscrivervi andando sul sito www.south-foto.com o sulla pagina Facebook o mandando un'email all'indirizzo info@south-foto.com. Valentino Congia, South Photo. Bene Claudio, parlavamo durante la pausa della differenza effettiva tra post-produrre, editare, soprattutto in gergo prettamente fotografico.
Sì, sì.
E soprattutto anche la questione dell'inglese, come viene tradotto.
Sì.
Ci fai questa piccola precisazione?
Sì, sì, ti dicevo, il photo editor, l'editor è chi sceglie le foto, sia su un giornale che per un libro, è comunque quello che sceglie quali e la sequenza, è fondamentale. Cioè, 50 foto, scegliene 10, metterle in un ordine può cambiare tutto il senso di una storia, e quello è foto editor. Poi c'è il post produttore, che è un'accezione larga, che è quello che lavora nella post produzione, quindi su Photoshop e in quello che è dopo, nella fotografia. Nel fotogiornalismo, per evitare la parola post, per evitare la parola Photoshop, per evitare tutte queste parole, si usa la parola toning in inglese, no? Che dà questo senso di mettere un tono, dare un colore, dare... così,
quindi abbiamo parlato molto di toning. Yes. Adesso invece vorrei parlare della tua carriera come fotografo. Sì. Anche se solo amatoriale, non lo so. E cosa ci puoi raccontare?
Bah, chiaramente da quando faccio questo mestiere è diventato molto più difficile fotografare per me, sia concretamente come tempo libero che emotivamente, perché confrontarsi con questi giganti, i più grandi del mondo, chiaramente mi inibisce. Per cui sicuramente fotografo meno, però continuo a fotografare, e fotografo un po' per le news. Ho fatto da poco un buon lavoro per l'Espresso con la Marina Militare su questa tragedia che è stata a Lampedusa, del barcone che si è rovesciato con oltre 300 immigrati. E poi, lo dico, ho una passione ormai da un po' di anni per la fotografia subacquea, e quindi sto portando avanti un progetto abbastanza grosso di fotografia subacquea che ormai da anni porto avanti a Linosa. Non è in Sardegna ma è in Sicilia, però è sempre un'isola, per cui
Linosa è l'isola gemella di Lampedusa.
Gemella no, è molto più bella, però è più piccola ed è più bella.
È una testimonianza diretta di quello che hai potuto vedere a Lampedusa quando sei andato a fare quel reportage.
Bah, guarda, io ho lavorato molto con la Marina Militare, per cui devo dire c'ho un punto di vista abbastanza di una sola parte. Ho trovato il loro lavoro abbastanza eccezionale, insomma, uno sforzo incredibile e chiaramente una tragedia immane, e anche uno scenario. Pensa a oltre 300 bare portate sulla plancia di una nave di notte con una luce incredibile, per cui un'emozione molto, molto grossa.
Parliamo di fotogiornalismo, come si è evoluto negli ultimi anni? Parliamo del contemporaneo.
Sì, il fotogiornalismo, tutti dicono che è finito, no? Che è morto. Sì, tutti.
Come
in realtà,
Dio.
Esatto, come Dio. In realtà non è affatto vero, per fortuna, è soltanto completamente cambiato. Siamo in radio, per cui si può dire la carta stampata sta per finire, naturalmente non esiste più, o quantomeno esiste molto meno, ha chiuso, no? Un giornale grosso come Newsweek.
Ah, quindi sei disilluso?
No, aspetta, la carta stampata è finita, mica è finito il fotogiornalismo. Basta capire, evolversi e lavorare su nuovi mezzi, e il fotogiornalismo è vivo, è vegeto. E lavorare su nuovi mezzi chiaramente non significa soltanto mettere le foto su internet, perché quello sarebbe un po' banale. Significa capire che il fotogiornalismo si fa attraverso media incrociati, pezzi di video, suono e quant'altro. E ci sono delle produzioni eccezionali che piano piano, ed è un settore che per un giovane fotografo è assolutamente da percorrere, perché non ci sono ancora dei mostri sacri, per cui c'è un sacco di spazio libero.
Però hai parlato di pezzi di video, scusa, un giovane fotogiornalista dovrebbe imparare anche a fare video.
Sì, assolutamente sì, o a farli o comunque a gestirli, sì.
Perché? Perché investire tanto tempo su un media del genere?
Perché tutto sommato non c'è tutta questa differenza. Adesso c'è una definizione, no, che è emotion, che è una sorta di o video fermo, immagina un'immagine statica però video, quindi con le cose che succedono all'interno, o al contrario una fotografia con dei movimenti, quindi una fotografia realmente statica ma che ha dei movimenti costruiti col computer successivamente. Quindi immagina comunque la possibilità di muovere una fotografia.
E mi è venuta in mente una domanda che non era in programma. Mm-hmm. Però si potrebbe fare un discorso, se lo stendiamo, fotografia video, anche GIF animate.
Sì.
Fermi un attimo, perché ne associamo sempre le GIF a qualcosa di comico e a qualcosa di non serio, ci fanno ridere e basta. Sì. Ma raccontare conflitti attraverso delle GIF, secondo te sarebbe possibile? Come la vedi come forma di espressione?
È una bella domanda, è molto difficile, devo dire, non ho ancora mai visto niente di interessante, però certo, perché no? Certo che è possibile, certo la GIF è di solito una clip di pochissimi secondi, se non meno, per cui probabilmente è un po' complicato, magari una serie di GIF animate, insomma, una serie di piccole GIF. Non lo so, certo, per ora l'immagine che abbiamo è un po' giocosa della GIF, sono d'accordo.
Te lo sto dicendo perché da poco a Londra una galleria famosissima, la Saatchi, ha fatto la prima mostra solo sulle GIF e ha premiato le 10 GIF migliori che le sono state mandate da artisti che si stanno specializzando proprio in quello, e la maggior parte hanno feedback di fotografi e videomaker.
Eh sì.
Quindi così è stata questa.
Io ci lavoro con le gif animate, no, non lavoro grazie a Dio solo nel fotogiornalismo, sennò sarei altro che elicottero, sarei dovuto venire qua a piedi. Per fortuna ogni tanto mi occupo anche di pubblicità e di moda, per cui le gif le conosco e mi divertono molto. Nel fotogiornalismo non ho visto niente, però io sono molto aperto. Io credo che bisogna essere aperti anche nel fotogiornalismo e non mettere barriere, vedere che succede.
Quindi Claudio Palmisano ci annuncia che, cioè non solo lui, il fotogiornalismo sta lasciando la carta stampata, sì, per spostarsi sul web. Ma chi lo fa il fotogiornalismo? Pensiamo agli ultimi due conflitti contemporanei, mm-hmm, almeno quelli di cui si è parlato di più in Occidente, cioè la guerra civile in Siria, mm-hmm, e da ultimo quella in Ucraina.
Certo.
Ci sono inviati o ci sono freelance?
Gli inviati purtroppo sono pochissimi, è rarissimo avere un contratto con un giornale che ti manda, ti assicura, ti paga e ti dà delle basi. Ce ne sono naturalmente, io ho la fortuna di lavorare con molti di loro, che in realtà sono pochi. Questo Yuri Kozilev, fotografo russo, e ovviamente Nektoy prima di tutti, sono fotografi di Time, staff come si dice, cioè inviati dai giornali. La maggior parte, anzi direi quasi la totalità dei giovani fotografi invece sono freelance, che rischiano, a parte la loro pelle e i loro soldi, il loro tempo, per andare nei posti di conflitto, poi sperando di vendere qualcosa ai giornali. Uno per tutti, lo voglio nominare, che è un grande fotografo italiano e molto giovane, è Alessio Romenzi. È andato in Siria, ha fatto un eccezionale lavoro e poi ha avuto la fortuna di lavorare per Time perché è piaciuto il suo lavoro.
Argomento tabù, la censura esiste?
Come ti dicevo prima, la censura sicuramente non esiste. La censura no, questa foto non la pubblichi, quantomeno io non l'ho mai sentita, non mi è mai capitata. Ma chiaramente basta decidere di pubblicare un'altra foto e quella è censura. Per cui non è per forza il divieto la censura, è semplicemente la scelta o il non pagare. Quest'anno la giuria di WordPress Photo, che è uno
il premio più prestigioso, quello che ha vinto il tuo amico, che
il mio socio, così, il mio socio io insieme a Francesco Zizzola ho fondato il 10B Photography, che è il mio studio, il mio ufficio dove lavoro. Lui l'ha vinto 8 o 9 volte, direi 9 se non mi sbaglio, figurati. Quello che citi tu è il premio più importante, il primo premio assoluto, ma in realtà ha vinto anche tanti altri premi.
Quindi sulla censura,
la censura è non finanziare, non aiutare i fotografi ad andare nei posti, quella è una forma di censura, per cui questa è la censura. La censura del KGB non credo esista più, insomma, poi non lo so.
Allora, Claudio Palmisano, oggi nel costruire la scaletta ho pensato anche a te, perché vieni da Roma, non sei mai stato a Cagliari, quindi volevo metterti a tuo agio. Ho scelto l'ultima traccia, l'ultimo singolo di Alessandro Mannarino, anzi il primo estratto dal suo nuovo album che uscirà tra 2 giorni, e il singolo si intitola Gli animali. Sentiamo un po'.
Il cane sottomette, non solo per denaro. Il somaro va avanti e indietro, da casa al cimitero. Lo psico pipistrello evita la luce. Il mulo porta il padre e non si riproduce. Il coccodrillo è in cerca sempre di una preda, la preda fa di tutto perché lui la veda. I serpenti sono tanti, quasi quanto i santi, cambiano i vestiti,
sono sporchi dentro, fuori eleganti.
Stai attenta.
Oh,
posso farti una domanda sulla nostra vita dei pesci del mare? Perché ogni tanto qualche compagno scompare? Perché è stato preso dalla rete del pescatore? Ma ci sarà un modo per non farsi acchiappare? Bisogna saper distinguere la luce delle stelle da quella delle lampare.
.54 all'orologio Radio X, chi vi parla è Enrico Licia, siete in diretta sui 96.8 FM o sulla nostra app o sul nostro sito. Vi invitiamo anche a mettere like sulla nostra pagina Facebook di Radio X o sentire le trasmissioni anche in streaming su www.radiox.it. Se ci state seguendo da prima saprete che io sono qua con Claudio Palmisano, un post produttore di fotografie di fama internazionale, con cui eravamo arrivati a parlare non più di post produzione ma di fotografia a 360 gradi. Abbiamo parlato di etica, abbiamo parlato di censura, abbiamo parlato di fotogiornalismo e adesso arriva l'argomento difficile: il bianco e nero. Qua cadono tutti.
Che vuoi sapere del bianco e nero?
È vero che è snobbato, almeno generalmente, dagli editori.
È snobbato sicuramente dagli editori, è snobbato sicuramente dai giornali, ma intanto abbiamo detto che i giornali non esistono più, per cui ci sarà un nuovo futuro per il bianco e nero.
Ma perché lo snobbano? Qual è la tua idea sul bianco e nero? Tu lavori col bianco e nero?
Ma è abbastanza semplice la spiegazione, ed si chiama televisione. Siamo tutti quanti abituati a vedere l'immagine ormai in un modo unico. È quello che ti dicevo prima, in un certo modo, cioè ormai siamo abituati a vedere le foto, le immagini in un unico modo. Qualsiasi cosa che si allontana non va più bene, per cui il bianco e nero si allontana più di tutti. Ma il bianco e nero esiste, i grandi autori riescono a portarlo avanti e anche dei giovani autori ancora ci combattono. Non le pubblichi sui giornali o quantomeno molto difficilmente, ma ci puoi fare altre cose.
Ma guarda, secondo me hai risposto così solo perché stai prendendo le parti del ragazzo che ti ha invitato qua, Valentino Congia. Vero Valentino, adesso ti vorrei coinvolgere, tu lavori molto col bianco e nero. Qual è la tua opinione? Visto che questa domanda, dai, diciamo, me l'hai suggerita tu.
No, vabbè, a me piace parecchio il bianco e nero e ci lavoro parecchio, però non ho una scelta precisa, nel senso, non dico scatto tutto in bianco e nero, scatto tutto a colori. A seconda del lavoro che sto facendo mi può capitare che lo posso vedere a colori o in bianco e nero già da prima di realizzarlo, però non penso che ci sia un linguaggio che devi necessariamente mantenere lungo tutta la tua carriera fotografica, i tuoi lavori. Mi piace sperimentare entrambi. Ovviamente al momento ti dico che preferisco, ma per me, nel senso il mio modo di vedere. Ma poi se vedo altri lavori, altri fotografi, non è una cosa che...
Ho capito. Comunque poi in generale ti lasci aperto sia al bianco e nero che al colore. Preferisci
sì,
sperimentare
assolutamente,
tutto.
Assolutamente.
Adesso invece avevo una domanda personale per te, perché tu Claudio Palmisano l'hai invitato per questo workshop, però ci sei stato a stretto contatto questi giorni e immagino ti abbia già fatto qualche lezione. Hai già imparato qualcosa di nuovo?
Sì, moltissimo.
Ci puoi introdurre nel prossimo argomento, perché adesso Claudio toccherà a te svelare i segreti del mestiere e dare qualche consiglio ai nostri giovani ascoltatori o anche agli ascoltatori che semplicemente sono dei fotografi o vogliono cimentarsi nella post-produzione su delle tecniche, delle strategie o almeno delle motivazioni. La tua esperienza, Valentino, finora con Claudio Palmisano?
Allora, con lui abbiamo parlato principalmente di tecnica, sono state lezioni tecniche, sono state interessantissime. Ogni tre parole che dice una proprio ti apre un mondo e stiamo parlando di alti livelli, ovviamente, altissimi livelli, quindi... È stato assolutamente molto molto produttivo, ma al di là di quello anche chiacchierare con una persona che è a stretto contatto con delle realtà a cui noi non siamo abituati, io personalmente non sono abituato, è sicuramente interessantissimo sentire anche solo racconti, ti racconta di chiacchierate magari con Natwe, di tutti questi argomenti, è molto affascinante e molto interessante.
Tornando alla carta stampata, al rapporto tra carta stampata e digitale, puoi dare ai nostri ascoltatori il consiglio che hai dato prima a Valentino sul terrazzino? Quello riguardo al sito del fotografo.
Ah, sì.
Che non conviene più avere un sito unico, ma...
Sì, appunto è legato, no, alla mancanza dei giornali, quindi facciamoci i nostri giornali, facciamo dei piccoli siti, facciamo dei piccoli blog, Tumblr, chiamateli come vi pare, con le vostre storie, che magari non dovranno comprendere solo fotografie, no? Metteteci dentro del testo, del suono, non lo so, lo sapete meglio di me. Però, il sito classico del fotografo con la presentazione e così è sicuramente una roba vecchia di 10 anni.
Quindi, se non ho capito male, la cosa importante è avere un blog, un Tumblr o un sito per ogni soggetto,
per ogni progetto
che porti avanti.
Sì, è il mio consiglio, assolutamente. Delle storie, dei piccoli libri, no? Quello è il mio libro online dove racconto la mia storia con le fotografie se sono un fotografo e magari mettendoci insieme un po' di pezzi.
Mentre in una visione un po' paternalistica, a un ragazzo di 18 anni appena uscito dalle scuole superiori che ha conosciuto magari la fotografia così banalmente, adesso bestemmio, dico su Instagram, che però vuole passare alla macchina fotografica, cosa consiglieresti? Qual è il cursus che deve intraprendere?
Come dicevo prima, forse di spegnere la televisione, primo.
Ecco, perché? No, approfondiscilo questo.
E spegnere pure Instagram, perché la difficoltà, ma non perché Instagram sia il male, non figuratevi, lo uso pure io.
In questo momento sono spenti migliaia di iPhone.
Perché bisogna imparare a vedere, a guardare, a osservare, a essere curiosi. E questo vale per tutto, per la fotografia, per i colori, per la post-produzione. Se noi guardiamo solo la televisione e abbiamo un'immagine unica, è chiaro che sarà difficile avere delle idee nuove. Per cui spegnete gli automatismi, lasciate perdere i preset, i plugin, se vogliamo parlare di cose tecniche, lasciate perdere l'effetto IKEA, tutto bello ma uguale per tutti. Questo è il mio consiglio.
Quindi andate in strada e fotografate. Però ci sono anche delle scuole. Immagino tu possa consigliare qualcosa, un consiglio di un esperto.
Sì, certo.
Per esempio?
Ci sono delle scuole. Le scuole servono a imparare la tecnica. Però una cosa che mi sento di consigliare a chi vuole fare il fotografo è che la fotografia è soltanto un mezzo, non è un fine. Per cui la cosa principale è avere una passione, una cosa da raccontare. Non puoi raccontare la fotografia non è niente. Ti interessa la moda, ti interessa un aspetto sociale della vita, ti interessa andare sott'acqua, come dicevo, accennavo prima, nel mio caso. Quello devi raccontare con la fotografia, no, la fotografia di per sé non è nulla, la fotografia se no.
E invece si può essere come te post produttori però non essere fotografi?
Certo, ce ne sono tanti, ci vuole comunque una base. Molti post-produttori sono dei grafici, per esempio, degli illustratori. Ci vuole comunque una base di una passione per visiva, per l'immagine, e poi svilupperai il tuo pensiero di post-produttore. Ti dicevo, io lavoro nel fotogiornalismo perché amo e sono un piccolo fotogiornalista. Un illustratore magari farà delle cose di pubblicità con un gusto migliore del mio o comunque più evoluto.
Allora, Claudio Palmisano, ti devo informare che noi abbiamo ascoltatori molto attenti che usano prendere appunti mentre sentono le nostre trasmissioni. Attimo. Quindi, per quanto riguarda le scuole, c'è in particolare qualcuna che ti sentiresti di consigliare, in cui quindi il livello di offerta formativa è alto e ci sono anche grosse opportunità di avere un'ottima formazione?
Beh, a parte naturalmente i corsi che organizza Valentino.
Beh, di quello ne abbiamo già parlato. Dico anche a livello nazionale e internazionale.
A livello nazionale io non posso che consigliare la scuola dove insegno, che gli faccio pubblicità, sono anche contento, che è una scuola romana che si chiama Istituto Superiore di Fotografia, che è una scuola che ti insegna la tecnica naturalmente. Si tenta anche un approccio poi intellettuale, visivo, ma per quello la cosa migliore è andare al cinema, leggere, andare a vedere le mostre, leggere e viaggiare, essere curiosi naturalmente, però l'aspetto tecnico continua a essere importante.
Quindi l'ISP di Roma è il tuo consiglio?
L'ISPC,
insomma, non solo perché ci insegni,
ma in generale.
Adesso guardiamoci negli occhi. Sì. Possiamo associare la parola fotogiornalismo a Italia, un paese come l'Italia?
Al 100%, e lo dico veramente, i più grandi fotogiornalisti del mondo sono italiani, lo sono stati e lo sono tuttora.
No, ma io non parlo di nascita, non parlo di carta d'identità, parlo di vivere di fotogiornalismo in Italia.
No, beh, questo è evidente. Si può essere italiani, si può anche vivere fisicamente in Italia se uno ama l'Italia, ma è chiaro che bisogna avere una visione internazionale per poter fare questo mestiere, insomma. È così facile ormai, c'è internet, ci sono i voli low cost, è facile spostarsi, è solo una scusa altrimenti. Per cui in Italia è bello farsi il bagno e tante altre cose, ma per lavorare evidentemente bisogna spostarsi.
E questo per fare il fotografo, in particolare il fotogiornalista, mentre per fare il post produttore di fotografie come Claudio Palmisano anche là basta un computer. Puoi dirci la tua esperienza che mi ha colpito molto?
Che ti raccontavo prima. Sì, certo. Io per fortuna faccio questo lavoro strano che appunto basta un computer e una connessione a internet veloce, per cui da un po' di anni vivo, un po' di mesi, su una piccola, l'ha citata prima, su una piccola isoletta che si chiama Linosa in Sicilia, e faccio il mio lavoro da lì, e vi assicuro che lo faccio meglio che a Roma, c'ho più concentrazione e sono molto più felice.
Allora, tu hai detto piccola isoletta, e se parli di una piccola isoletta, così, qua in Sardegna si pensa alla Maddalena o si pensa a Carloforte soprattutto, sì. Però cioè, ti invito a spiegare che sono solo 4 km².
Sì.
E non ci sono nemmeno 200 abitanti.
No, ci sono sì, nemmeno 200 abitanti.
E soprattutto la connessione internet la sei dovuta portare
me
tu,
la sono
perché dovuto montare la parabola.
Un parabolone.
Comunque, sì. Adesso invito in ultima istanza Valentino Congia a ricordare agli ascoltatori dove potranno conoscere e farsi insegnare qualcosa a Claudio Palmisano e in che occasione.
Sabato, questo sabato 10, a partire dalle 9 ci sarà il workshop nel centro fotografico South Photo. E per potersi iscrivere avete, come ha detto anche Chico prima, disponibile o Facebook, dove ci potete contattare, il sito, la mail info@south-photo.com, oppure al numero di telefono.
E c'è la possibilità anche di recarsi direttamente in via San Giacomo 21, magari mezz'ora prima dell'inizio del workshop, e chissà, trovare qualche posto.
Sì, sì, potrebbero assolutamente provare. Noi dalle 8:30 saremo di sicuro lì. Se qualcuno vuole provare, può provare assolutamente.
Comunque non si limiterà, cioè non si supererà il limite dei 10 studenti.
Sì, dei 10 studenti. Il corso, come ti ho detto, si parlerà di tecnica fotografica. La seconda parte sarà dedicata a Claudio, che interpreterà una fotografia per ogni corsista e verrà stampata all'interno del centro fotografico la propria foto interpretata da Claudio.
E allora, interessante il programma. Io ti faccio i complimenti, Valentino, perché sei stato coraggioso a iniziare questa avventura in South Photo, da giovane a rimanere qua in Sardegna. Sappiamo tutte le difficoltà che corrono i giovani della nostra età, e soprattutto a fare questa programmazione, chiamiamola artistica, con un primo grande ospite che è Claudio Palmisano, che avete sentito qua in una lunghissima intervista. Ringrazio anche te, Claudio.
Grazie a te, grazie a voi.
Nonostante la tua carriera sia già un buon punto, ti faccio anche un in bocca al lupo per il futuro.
Grazie.
Posso, io volevo ringraziare Claudio per la disponibilità anche a venire qui stasera, e anche Valerio Contini, che è comunque il mio collaboratore, mi ha aiutato nell'organizzazione di questa cosa, e ovviamente voi Radio X che ci ospitate, Chico, eccetera.
E come, soprattutto come ogni giovedì e come tutti i giorni della settimana, su Extra Live trattiamo diversi argomenti. In particolare io mi occupo dell'arte, della creatività e linguaggi della contemporaneità, e quello che facciamo da Cagliari Social Radio è di dare voci a tutti i fermenti, a tutte le attività, soprattutto quelle che riguardano i giovani, per quanto mi riguarda, che avvengono a Cagliari. Quindi di questo non si poteva non parlare. Adesso, per sdrammatizzare, prima di salutare tutti gli ascoltatori, direi che prima, Valentino, quando ti ho visto muoverti, ho detto che volevi ringraziarci, pensavo volessi salutare tua madre. Invece, per fortuna, ci hai risparmiato questa cosa. Si sono fatte le 20:05. Grazie a tutti per averci ascoltato anche questi giovedì. Qui è Enrico Licia, grazie a Davide Cabras alla regia. A giovedì prossimo, ciao a tutti. Extra.
Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.